Buongiorno, fratello Giuseppe. Non ti sento.
Buongiorno.
Adesso ti sento.
Ok,
Ciao.
era spento.
Ma tu sei sempre impreparato?
No, sono sempre. Come impreparato?
Ma ogni volta che ti saluto il microfono è spento.
Ma è solo il microfono spento, però ce l'ho il microfono.
Sì, ce l'hai.
Cioè, sono conciato male, ma non.
Sei conciato male.
Cerca di mettermi in buona luce,
Ok.
perché sai una.
Oh, fratello Giuseppe, è colpa mia, il tuo microfono era spento. Hai
Ecco,
ragione, è colpa
oh,
mia.
brava! Ehi, che brava che sei!
Adesso mi ricordo la lezione dell'altra volta. È sempre la colpa della segretaria.
Così dice la barzelletta, no?
Sì,
Cioè, capisci?
giusto.
Tu vai in negozio e vendono macchine o vai in una banca dove ti pare? E se il direttore fa uno sbaglio, la segretaria è
Sì,
in
sì,
gamba,
sì,
però tu
sì.
sei in gamba, no?
No, a volte
Ecco,
sto
la segretaria è in
cercando.
gamba dice, quello arriva e dice, io ho un appuntamento alle 10. E la segretaria guarda, caspita, qui non c'è nell'agenda. E allora, capito, va dal direttore, direttore, c'è Pinco Pallino, appuntamento alle 10. Vi ricordo, ho raccontato la storia,
Sì,
no?
ho capito, sì.
E il direttore dice, oh, caspita, io mi sono dimenticato. Ma direttore, gliel'ho detto ieri. È vero. Allora gli dice la segretaria in gamba, la segretaria dice, senta, mi prendo io la colpa direttore, così almeno non perdiamo un cliente. Torna, dice, va dal cliente, dice, senta, io ho dimenticato di mettere sull'agenda. Invece ce l'ha proprio lì davanti agli occhi. E dice, come io se la mia segretaria è già licenziata? Come ha dimenticato? Ma sai chi sono io? Cioè, guardi, per favore non dica niente al direttore, se no sono nei guai. E quel fumante, che segretaria buona nulla. Ma guarda, domani gli dà un altro appuntamento, guardi, tranquillo. E quello è tutto fumante, fumando. Poi magari glielo dice, sa, il tuo segretario non vale niente, sai, se dimenticate di mettermi sull'agenda. E quello dice, sul serio, che sul serio, dovresti licenziarla. Però ne trovo un'altra. Allora, buongiorno, voglio fare di
Ah,
nuovo.
sì, ok, va
Bu
bene.
buongiorno,
Ciao,
Angela.
fratello Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno, come stai?
Bene, adesso bene, grazie.
Ok.
Ho capito
Allora, che
tutto.
sbaglio hai fatto stamattina che il direttore non ha aperto?
No, solo il microfono. Solo.
Vabbè, stiamo scherzando, il microfono era solo spento, ma è spento molto spesso.
Sì.
Ok. Allora,
Allora,
cosa ci racconti oggi?
tante cose. Abbiamo tante testimonianze, domande, richieste di preghiera importanti. Comincio? Vado alla prima domanda?
Ok, allora saltiamo le domande.
Prima una domanda da parte
Quindi
di Roberta.
andiamo sul nitty-gritty subito oggi, senza menare il campellaia, come si dice, però andiamo al punto, che a volte uno deve scaldarsi, no? Sai come metti in moto la macchina, scalda il motore, no?
Sì.
Siamo già scaldati stamattina, siamo già su di giri.
Speriamo. Adesso si vedrà. Allora,
Alleluia, gloria,
Roberta ci ha
gloria.
scritto questa domanda un po' di tempo fa, come un mese fa, e ancora non abbiamo risposto.
E come mai non gli ha risposto ancora?
Prima aspettavo che la manda in audio, poi è arrivato un audio, però la qualità non si capisce tanto, quindi rispondiamo così.
Va bene,
Cari
ma non
fratelli.
sei troppo perfezionista queste pecorelle?
No. Non vorrei essere retorica, ma ci sono cose che non capisco. Da tempo faccio parte di un gruppo carismatico cattolico e tra loro ci sono dei fratelli che sono veri fratelli.
Carismatica cattolica.
Sì.
Sai, ho conosciuto tanti di questi, sono così dolci sti ragazzi. Molto dolci, sì, carismatici cattolici. Vai, vai.
Infatti lei dice tra di loro ci sono dei fratelli che sono veri fratelli, anche se crediamo in alcune cose diverse, ma hanno fede e con frutto.
Ma tu hai cose diverse, non ti preoccupare, è così la storia. Grazie a Dio che c'è un libro che si chiama La Bibbia, man. Allora.
Ho visto più esorcismi e durante questi il maligno riconosceva l'Eucaristia, cioè sapeva che il sacerdote l'aveva nella tasca, per esempio. Se lì non c'è il corpo di Cristo, perché il maligno si agita?
Si agita.
Si agita.
Quindi capisci, il sacerdote aveva la carestia in tasca. La carestia per i cattolici è Gesù, no? Quindi
Sì.
aveva Gesù in tasca. Attenzione a non mettere una tasca sbagliata, eh? E Gesù ti ho in tasca. C'è questa storia che Gesù è nella carestia, capito? Ma dove è scritto nella Bibbia? Allora, andiamo avanti.
Se il maligno finge, allora questo può fingere sempre e come gli pare? può fregarsene dell'autorità che abbiamo in Cristo? Non mi spiego in alcun modo convincente il suo stato davanti all'Eucaristia. Aiutami a capire, fratello Giuseppe, altrimenti resto in totale confusione e io voglio arrivare un giorno da Gesù, certa di aver capito bene e camminato sul sentiero giusto, senza dubbi. Grazie, un abbraccio Roberta.
Ok, cerchiamo di dare un po' di background, perché questa sorella chiede questo? Perché noi abbiamo spiegato che l'Eucaristia non è il corpo di Cristo. Se non è il corpo di Cristo, perché il diavolo ha paura, dice questa?
Mm-hmm.
Giusto?
Mm-hmm. Sì, ok.
I protestanti, per esempio, non credono che quello è il corpo di Cristo. Capisci? Quando Gesù fece la Santa Cena, dice, questo è il mio corpo, e si prese il vino, questo è il mio sangue, è sparso dalla croce, questo è il mio corpo spezzato per voi, e quindi questo è il mio corpo. Capisci? È come se tu mandi una lettera a una fidanzata e dici, ti mando questa lettera piena di amore, questa lettera sono io.
Ah, sì,
capito?
Sì, sì.
Questa lettera sono io.
Sì,
ma
sì,
non
sì.
È che quella lettera è proprio lui, insomma, ecco.
Certo.
Va bene?
Quello rappresenta quella persona?
Sì, non lo dice nella Bibbia che il pane sarà Gesù, sarà il corpo che devi prendere ogni settimana, perché se no tu arrivi e mi dici, io sono un papa infallibile, sono una chiesa, sono il sacerdote intermediario, insieme sotto la benedizione della Madonna, siamo intermediari, e solamente noi possiamo dare la Santa Cena, solamente noi possiamo dare la comunione, solamente noi quando preghiamo il cereale, l'ostia diventa il corpo, solamente noi. E buonanotte, se tu mi fai così io divento tuo schiavo, no? Cioè senza il prete non posso fare la comunione, quando mai? Dove, invece Gesù dice, dove due sono riuniti io sono nel mezzo. Quindi dove ci sono due fratelli, cattolici, protestanti, testimoni di Geova, testimoni dei mormoni, eccetera, però che credono in Cristo, va bene? E allora lì c'è Gesù. Mm-hmm. E possono fare la comunione anche senza il prete cattolico, il pastore protestante. La comunione può fare dappertutto. Diventa il corpo di Cristo? Questo non c'è scritto.
Mm-hmm.
Non è, perché deve diventarlo? Dove è scritto? Questo darebbe un potere al prete, al pastore immenso, che tu diventi un burattino e senza di lui non puoi fare la comunione, è come fa uno in prigione. Non ha nessun senso, va bene? Quindi, vedi, questo è prendere le scritture in un modo troppo letterale e quelli distorto, il testimone di Geova, non bevete il sangue, troppo letterale, non fa una trasfusione.
Sì,
quindi
sì,
invece bisogna, è una cosa spirituale, no?
Però comunque la comunione, hai detto prima, non è il corpo di Cristo, ma rappresenta il corpo di Cristo. Non è fisicamente carne e sangue, però rappresenta il corpo di Cristo.
Ma può anche essere il corpo di Cristo, e tutto dipende dalla tua fede. No? Se tu, secondo te quello è il corpo di Cristo, e quello è il corpo di Cristo per te. Per un fratello protestante, invece, quello rappresenta il simbolo di fare in memoria che lui ha sparso il sangue per noi, allora non è il corpo di Cristo, è una rappresentazione. Quindi chi ha ragione, cattolici o protestanti? Ma ognuno faccia secondo la sua fede, a me non mi interessa. Cioè, se sei cattolico è il corpo di Cristo, se sei protestante è invece una rappresentazione. Non... Cioè, l'importante è che te al Cristo della croce, del Vangelo, ci credi.
Uh-huh.
Hai capito? Che poi ci creda al cattolicesimo, al protestantese, è un problema tuo. Va bene? Certo,
sì.
Si presenta a due interpretazioni, perché Gesù ha detto questo è il mio corpo, però io ti mando, ti ho detto, una lettera di amore alla fidanzata, questa lettera è la mia vita, questa è la mia vita, ma è un pezzo di carta. Va bene, andiamo avanti?
Sì, ma se volevo chiarire questo, se uno prende la ostia o il pane nella chiesa protestante,
sì,
e con il cuore sincero...
I protestanti non le chiamano ostia, le chiamano la Santa Cena.
Ok.
Comunque
allora, adesso, uno prende la ostia nella chiesa cattolica, altro prende il pane nella chiesa protestante,
sì,
se lo fa con il cuore sincero, per lui rappresenta il corpo di Cristo, no? Niente di sbagliato.
Se questa è la sua fede,
sì,
se te ti hanno levato il cervello alla in una lavatrice testimone di Geova o mormonica o cattolica o evangelica, è logico che tu sei un broccolino bollito nella pentola cattolica o protestante.
Però è accettato da Dio o no?
Certo che è accettato, se tu però discerni il corpo di Cristo.
Sì,
cioè
sì,
ci
sì,
sono
sì,
dei fratelli cattolici dolci, dolcissimi, e anche carismatici, che pochi, perché i carismatici di solito pregano in lingue, che hanno lo Spirito Santo, carismatici cattolici veri. Poi sì, c'è carismatici che ormai sono stati schiacciati dalla gerarchia. Quindi se te devi pregare alla Madonna che te ne ha insegnato così, però nella Madonna vedi Gesù Cristo, ecco che la Madonna ti guarisce, però non è la Madonna, è il Cristo che hai visto nella Madonna.
Sì, sì,
fratelli,
sì.
Io ho parlato con i fratelli, sono andati a Međugorje, hanno avuto esperienze, si sono convertiti, però hanno visto Cristo a Međugorje. E questo che a volte i santi funzionano anche. Comunque, senti, cosa dice Matteo 9,29 a memoria?
Secondo la vostra fede vi sia fatto.
Ecco, quindi se la tua fede è cattolicese, allora d'accordo, l'ostia.
Sì,
se
sì,
la tua
sì.
fede è protestantese, no, allora è fatta in memoria.
Uh-huh.
Quindi guarda, vuoi una scrittura, Atti 19? Guarda, e okay, vai verso 11.
Atti 19, 11.
E 12.
Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano.
Ok, quindi un fazzolettino cacciava il demone. Capisci? Quindi un'eucaristia che tu pensi al corpo di Cristo, per te diventa il corpo di Cristo. Va bene? Quindi non è il fazzoletto, non è l'eucaristia,
sì, sì, sì,
non è la santa cena, ma è qualsiasi cosa in cui tu metti la fede che lì c'è Cristo che rappresenta Cristo.
Okay.
Per quelli là erano grembiule, il grembiule rappresentava Cristo.
Uh-huh.
E demoni, e quello cacciava i demoni. Metti il fazzolettino sotto il cuscino del marito che non crede, e quello magari si salva. Perché? Perché quel fazzolettino che unto con olio, eccetera, e va bene, quello lì, se la tua fede, allora il demone di notte non va da tuo marito a dargli sogni anticristo, ma terrai demoni lontani.
Uh-huh.
Quindi sorelle che volete fare così, io l'ho fatto a volte, mettevo delle gocce di olio su un fazzolettino di carta, di quello che, queste donne mi portavano i fazzolettini, pregavo sull'olio, gli mettevamo delle gocce e loro lo portavano a casa, lo mettevano sotto il cuscino, sotto il lenzuolo, sotto il lenzuolo e sopra il lenzuolo il cuscino e sopra la zucca del marito che non crede o della moglie. E se tu hai la fede funziona. C'è sta sorella che, chi è quella sorella? Cos'è? Ha mandato una testimonianza che mi dicevi che ha messo l'olio sulle stanze, che ha pregato con noi, quando è stata?
Una settimana fa.
E com'è stata? Le ha messo ci ha detto c'è una casa indemoniata.
E la testimonianza di Francesca, che abbiamo letto il sabato scorso, ha chiesto preghiera a lei. Ha detto che nella sua casa ci sono tanti problemi e da quando si è trasferita nella nuova casa le cose vanno male. Lei ha problemi frequenti con tachicardia, soffocamento, vertigini e dolori fortissimi allo stomaco e rutti non normali. Ha detto, vedo ombre e un forte dimagrimento non normale.
C'è un sacco di demoni nella casa, in poche parole.
Ma per i medici non ho nulla. Ora da 5 giorni sta attaccando anche mio figlio. Stessi sintomi. Se siamo fuori casa stiamo bene. Come si rientra la cosa si ripete.
Che noi gli abbiamo risposto, cosa gli abbiamo detto?
L'ha insegnata come fare una preghiera di liberazione per la casa,
okay,
come ungere con olio le
stipiti delle porte, delle finestre,
le finestre,
cantina, solaio, le scale di fuori.
E come pregare insieme nella famiglia, studiare la Bibbia
andare
insieme.
Andare in ogni stanza a cacciare i demoni e
sì,
dedicare allo Spirito Santo.
Sì. E poi pochi giorni fa l'amica di Francesca ci ha scritto, perché Francesca non è riuscita a mettersi in contatto con noi. Sara ci ha detto, con gioia vi comunico che Francesca ha ricevuto liberazione grazie alla preghiera. L'ho sentito gioiosa e tutto ciò è opera dello Spirito Santo.
Okay.
A Dio
allora,
tutta la gloria.
Amen, amen, tutta Dio, è certo, lo Spirito
amen.
Santo, mica siamo noi. Guarda, qui un esempio, per esempio questa sorella ha messo fede in Radio Blast, il Radio Blast che ti porta alla Chiesa dello Spirito, che ti porta da fratello Giuseppe, da sorella Angela, che ti portano al Vangelo, che ti portano le scritture, che ti dicono Giacomo 5, di ungere con olio, e tu continui a mettere la fede, e quindi prende l'olio, gli ho detto, e prega sull'olio, e poi lo metti sugli stipiti, di qua di là, hai messo la fede su quell'olio, e tutto questo tragitto, i doblasi, lo spirito, eccetera, alla Bibbia, Giacomo capitolo 5, all'olio, poi l'ha avuto, l'ha messo e qui ha messo la fede e i diavoli sono andati. Uh-huh. Perché ha messo la fede in quell'olio. Se invece non metteva la fede in quell'olio, eccetera.
Sì, però attraverso tutte queste cose lei è arrivata a Gesù.
È arrivata a Gesù.
E così ha ricevuto la liberazione.
Ha ricevuto la liberazione. Capito? Quindi, se per il cattolico Gesù è nell'Eucaristia, Gesù è nell'Eucaristia. Se per il protestante invece Gesù è, che so, solo nel Vangelo, è solo nel Vangelo, secondo la tua fede. Quindi, prendi Giuda, per esempio. Giuda Scariota aveva preso la Santa Cena, la famosa Eucaristia,
sì,
ma non gli è servita niente per via dei suoi dubbi, sua mancanza di fede. Quindi, come vedi, perché non ha funzionato l'Eucaristia per Giuda? Perché non aveva la fede.
Uh-huh, uh-huh.
Il punto
sì,
non è l'Eucaristia, è la fede.
E il cuore.
E il cuore. Cioè, quante Eucaristie ha preso quello crocifisso a fianco di Gesù, che Gesù ha detto oggi sarà in paradiso con me? Quante Eucaristie aveva preso?
Uh-huh.
Non è la carestia che ti salva, è la fede in Gesù Cristo, nel suo sangue, nel Calvario, nel fatto che hai preso i tuoi peccati, nel fatto che ti ha perdonato. Fratelli cattolicesi, per cortesia e protestantesi,
allora,
smettiamo queste cose che vi hanno insegnato nelle vostre religioni.
Mi fa pensare a... alla parabola del seminatore di Matteo 13. Dipende dal cuore, se è un cuore fatto di roccia, un cuore con spine o un cuore buono che dà frutto. Dipende dal terreno del nostro cuore, come riceviamo la parola e il frutto è anche, dipende da questo. E anche la liberazione, la guarigione, tutto dipende da come il nostro cuore riceve la parola.
Ok, in conclusione, guarda, Giovanni 14,6, Atti 4,12, dagli queste scritture, questa benedetta sorella Roberta, e poi se le riceve, questa scrittura è sufficiente. Giovanni 14,6, Atti 4,12.
Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Ok, non ha detto l'Eucaristia. Uh-huh. L'Eucaristia è una cosa per ricordare Gesù, il suo sacrificio, no? Va bene? E anche la Bibbia. La Bibbia non è sufficiente portarti a Dio. Il Deuteronomio, il libro dell'Esodo, il Levitico. Ci vuole Gesù Cristo. Andare in un posto nella Bibbia che si chiama Cristo. Uh-huh. Atti 4,12. Nessun altro è la salvezza.
In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati.
Quindi nessun altro nome, Padre Pio, Madre Pia... La Madonna Pia, e il pastore protestante Pio e il sacerdote cattolico Pio. Niente, nessun altro è la salvezza. Tutte le chiese cattoliche, tutti i preti, i protestanti messi insieme non possono darti la salvezza, capito? Dicono, ma non possono dartela, al massimo possono predicarti Cristo. Ti do l'Eucaristia, cosa vuol dire l'Eucaristia? Lo sai che Stalin e Hitler erano cattolici?
Sì.
Prendeva l'Eucaristia, l'Eucaristia. E cosa gli ha fatto? Nel caldo, il solletico gli ha fatto. Non è l'Eucaristia, è la fede che ti salva. Ci siamo?
Sì.
Oh.
Torniamo alla domanda di Roberta. Il diavolo che lei ha visto manifestarsi avendo paura dall'Eucaristia, questo succede perché la persona ha questa fede, che l'Eucaristia ha il potere di scacciare il diavolo?
E certo, perché il diavolo sa che questo qui crede che la potenza nell'Eucaristia.
Ok. Capisci? Allora è possibile di cacciare il diavolo anche con l'Eucaristia, o con una croce, però non è indispensabile, dipende dove metti la tua fede.
Sì, però sono, diciamo, allunghi la strada di molto, mm-hmm. Capisci? Cioè tu per pregare... non so, per esempio pregare un santo, pregare la Madonna, capisci?
E sì.
Però i santi, pregare un santo ti allunga solo la strada, di solito ti porta fuori strada. E quanti miracoli avvengono nel nome della Madonna? Ma quasi niente. Per questo è la maggioranza dei casi che prega la Madonna e i santi non riceve niente. Mm-hmm. Perché Gesù ha detto, io sono la via, la verità, la vita. Non
sì,
la Madonna,
sì, sì, sì,
mia
sì,
mamma,
sì.
La mia zia, la mia cugina Elisabetta, il mio cugino Giovanni Battista. Io sono la via, lo volete capire o no? Cioè, c'è la via dei protestanti, la via dei cattolici, ma tu allunghi la via e rischi di non arrivare mai. La via, fratelluzze e sorelluzze, è Gesù, è il Vangelo. Se poi vuoi rimanere cattolicese o protestantese, rimani, mormonese e giovese. Nessuno, a me non mi fa né caldo né freddo, tanto sono tutti uguali, sono tutte sette. Siete tutti settari, L'unica chiesa è la mia. Giusto, Angela?
No. No.
Come no? È la chiesa dello Spirito, della quale io sono parte. Non sono il pastore generale. Io sono l'anziano di una piccola comunità, di una piccola cellula del corpo di Cristo, che si chiama la chiesa dello Spirito.
Okay. Allora diciamo che il corpo del Cristo è
una chiesa formata da tante piccole comunità, tante piccole famiglie con la chiesa nella famiglia, e questa è la nostra comunità. Ma la chiesa dello Spirito, quello con la lettera maiuscola,
il corpo di Cristo?
Sì, che è il corpo di Cristo.
Okay, diciamo
la chiesa
così.
Dello Spirito, la chiesa dello Spirito Santo, il pastore chi è?
È Gesù.
Quindi
è lui
quando,
il capo della chiesa.
Quando dico l'unica chiesa è quella mia, intendo quella alla quale io appartengo, ma io appartengo come cellula. È una chiesa mondiale, intergalattica, che esisteva dai tempi di Abele e che andrà avanti dopo che io sono morto. È la chiesa di Cristo, della quale io, per grazia di Dio, ne faccio parte come un piccolo atomo. Capisci? La nostra chiesa, la comunità, che siamo un po' sparsi in tante nazioni, è una cellula. Quindi quando dico uniti alla nostra chiesa, quello che voglio dire è la chiesa di Cristo, il pastore Cristo. Io sono solo un piccolo anziano, d'accordo?
Ok.
E non valgo neanche molto, tu lo sai benissimo. Oh. Ah. Cosa ridi?
Cosa significa?
Cosa significa? Cosa? È lingua, sto sbruffando in lingue, che sono stanco di religione. Oh, che noia. Ma perché non prendi la parola e vai avanti?
Allora, andiamo al prossimo messaggio. Spero che è sufficiente per Roberta.